ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale.
RKC presenta
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
Questa nuova puntata di Curatevi con le erbe. Come state? Speriamo bene. Comunque, se c'è tra di voi qualcuno che comincia a sentire i primi sintomi di un piccolo mal di gola, oggi è proprio caldamente invitato a rimanere in ascolto, perché racconteremo qualcosa sul mal di gola, racconteremo qualcosa sul come evitarlo soprattutto, e racconteremo qualcosa anche sulle ragioni per le quali noi potremo incorrere in un mal di gola o potremo riuscire ad evitarlo. Questo è semplicemente un altro pezzettino del percorso di questo viaggio che stiamo conducendo intorno e dentro al corpo. Abbastanza importante, perché se non riusciamo a capire più o meno come funzionano le cose, senza voler entrare in dettagli troppo tecnici, ci diventerà comunque difficile, dicevo, se non siamo un pochino dentro a questo misterioso corpo, ci diventerà difficile utilizzare poi quelli che sono i rimedi naturali più giusti per curarlo. Oggi allora parliamo del mal di gola e parliamo soprattutto anche dei modi per scongiurarlo. Parleremo della propolis. Questa è semplicemente la prima parte di una miniserie di due trasmissioni che si occuperà delle problematiche del retrobocca. Questa parola può sembrare un po' misteriosa, ma di fatto basta esaminarla un pochino più da vicino e vediamo che significa dietro la bocca. Se vi ricordate, in precedenti trasmissioni abbiamo visto come comportarci per quanto riguarda la salute della nostra bocca. Oggi cominciamo a vedere cosa ci sta dietro la bocca. Allora, dietro la bocca ci sta chiaramente tutta una serie di passaggi, chiamiamoli, che sono tra di loro coordinati e collegati e che portano da una parte ai bronchi e ai polmoni e dall'altra allo stomaco. Quello che, di cui oggi ci occuperemo in modo particolare è la parte più vicina, diciamo, la parte che è caratterizzata da una zona di tessuto linfatico abbastanza interessante, nel quale sono alloggiate le tonsille, che molto spesso possono darci parecchio fastidio. Comunque, vediamo le cose passo per passo. Immediatamente dopo la bocca, dicevamo, nella zona retrostante, troviamo la faringe e un pochino dietro troviamo la laringe con le corde vocali. Questo non è un dettaglio inutile, in quanto laringe e faringe sono collegate, diciamo che nella faringe passa il cibo, così dicendolo in modo molto semplicistico, e nella laringe passa l'aria, e il fatto che siano collegate ci dà subito un'idea del perché quando abbiamo il mal di gola ci riesce difficile ingoiare, oltre che chiaramente deglutire e respirare bene. Laringe e faringe, dicevo, sono collegati e l'unica cosa che ci impedisce di ingoiare un boccone, di far imboccare una via sbagliata, il che ci costringerebbe, come a volte capita, a tossire disperatamente per espellerlo, è un piccolo muscoletto che, se si gonfia, comunque ci dà delle difficoltà di deglutizione. Abbiamo detto che questa è una zona caratterizzata da tessuto linfatico. Vediamo un pochino più da vicino che cos'è questo tessuto linfatico. Il tessuto linfatico è quello che mette il nostro organismo in grado di riconoscere quelli che sono gli agenti estranei che arrivano dall'esterno con intenzioni molto spesso non troppo simpatiche. Una volta riconosciuto l'agente estraneo, o un batterio o un virus, soprattutto i batteri, e vedremo perché più che non i virus, faremo la differenza fra un attimo, impareremo a distinguerli. Dicevo, una volta che questo batterio è stato riconosciuto come estraneo, o questo germe in generale, il tessuto linfatico produce delle sostanze che sono i famosi anticorpi, di cui avrete sentito parlare molto spesso, che hanno una struttura molto particolare e intelligente. Hanno una struttura come la chiave e la serratura, si dice appunto chiave-serratura, cioè si forma una sostanza capace di inattivare proprio quel batterio, piuttosto che non quel germe in generale. Perché questo processo avvenga ci vogliono circa 8 giorni e vedremo che questo periodo è abbastanza importante. Perché se noi pasticciamo troppo, appena ci viene un po' di febbre o appena abbiamo un po' di mal di gola, quello che riusciamo a combinare è che questo sistema magnifico di difesa viene messo un attimino in avaria e non riesce a funzionare come dovrebbe. Dicevamo tonsille poco prima, ecco, le tonsille fanno parte integrante di questo sistema di difesa, di questa parte di tessuto linfatico. Parliamo sempre di tonsille, quando diciamo tonsille in generale intendiamo le tonsille palatine, quelle del palato, ma ricordatevi che abbiamo tonsille anche al fondo della lingua e abbiamo delle tonsille molto particolari che sono poste nella parte dietro al fondo del naso, che sono le adenoidi. Tutte queste tonsille, sono pur sempre tonsille anche se si chiamano in vario modo, al contatto con i germi, cioè quando si innesca questa reazione difensiva, si gonfiano ed ecco il perché noi abbiamo queste sensazioni di deglutizione difficile, come dicevo prima. C'è anche da ricordare che le adenoidi sono in contatto, cioè sono in comunicazione con l'orecchio, per cui se la situazione diventa un pochino più pesante, a questo punto avremo anche disturbi all'orecchio, cioè quando deglutiamo ci sembrerà di essere in montagna, avremo bisogno di deglutire più volte perché l'intera parte si gonfia in modo molto molto fastidioso. Un'ultimissima cosa voglio ricordarvi su questa zona ed è la situazione dei bambini. I bambini sono naturalmente più protetti dalla natura, più fortunati, per cui hanno delle tonsille in qualche modo più grosse e anche più attive. Però da una parte bisogna ricordare che i bambini non sono stati vaccinati dall'ambiente esterno, dico vaccinati tra virgolette, cioè non hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con i germi. E se vi ricordate, quando questo tessuto entra in contatto con i germi, forma degli anticorpi e li porta in memoria, cioè si ricorda di aver avuto questo contatto e mette in atto delle forme di difesa. I bambini non hanno ancora avuto questo, per cui fanno un pochino più fatica a difendersi, però hanno un sistema immunitario molto più attivo. Ragion per cui, se le tonsille dei bambini si gonfiano, mi raccomando, non partite subito con gli antibiotici. Oggi spezzeremo una lancia contro gli antibiotici, perché di nuovo tenderete ad inattivare il sistema immunitario che invece in genere, soprattutto nei bambini, è piuttosto attivo. Paroline su dettagli di tipo tecnico che però possono essere utili. Prima abbiamo detto che questo tessuto linfatico funziona sia per i virus che per i batteri. Ecco, non confondiamo questi due tipi di germi perché sono in qualche modo diversi e vanno trattati in modo diverso. Il virus, da un punto di vista più tecnico, non è una cellula, mentre il batterio è una cellula. Questo comunque, ve lo dico per informazione vostra, ma di fatto c'è da distinguere da un punto di vista pratico che cosa succede. Cioè, se voi avete un inizio di raffreddore, è molto facile che siate preda di un'aggressione di tipo virale. Nella seconda fase, quando arriva il mal di gola, questo sempre in termini molto generali, è molto facile che a questo punto si sia innescato anche una proliferazione, un'aggressione di tipo batterico. Perché sottolineo molto questa differenza? Perché uno degli errori più gravi che si possano fare è, quando cominciate ad avere un po' di febbre o di raffreddore, partire subito con prodotti antibiotici o di sintesi o naturali. Insomma, ci sono anche, come vedremo in questa trasmissione, gli antibiotici naturali, per esempio la propolis, che è uno dei maggiori. Però nella fase virale, cioè quando avete l'inizio dell'aggressione, l'inizio del raffreddore, è del tutto inutile e addirittura dannoso assumere degli antibiotici. Adesso c'è questa tendenza a fare questo tipo di immediato pronto soccorso con antibiotici perché le persone non rimangono a casa il tempo necessario, vogliono che subito la febbre receda, vogliono andare a lavorare oppure continuare la loro attività in tempi brevi, perché probabilmente lo devono anche fare, ma di fatto la salute ha i suoi tempi tecnici che non possono venire superati più di tanto. A questo punto cosa succede? Che l'antibiotico non fa altro che indebolirvi le difese organiche e non vi fa assolutamente niente da un punto di vista virale e oltretutto, se dovesse peggiorare la situazione e arrivare anche il mal di gola, che normalmente è batterico, a questo punto vi siete formati una piccola vaccinazione per il mal di gola e gli antibiotici non vi fanno più niente. Per cui attenzione, attenzione, quando avete il mal di gola o anche la febbre piuttosto alta a questo punto, non prendete l'antibiotico perché non c'è ragione, insomma non fa altro che farvi male piuttosto che bene. Un altro dato è che per quanto riguarda i batteri, anche se la questione è molto discussa, ma sembra proprio che abbiamo ragione noi che sosteniamo che la febbre fa bene, cioè fa male ai batteri in poche parole, se vi viene la febbre non è altro che una difesa dell'organismo contro l'infezione batterica, perché dicevamo i batteri sono cellule che però non riescono a riprodursi, a vivere bene se la temperatura corporea supera i 38. Per cui quando abbiamo 38 gradi di temperatura, questo si potrebbe vedere proprio come una difesa dell'organismo già per farci superare questa influenza. Per cui se noi abbassiamo la febbre con dei prodotti naturalmente atti ad abbassarla, non facciamo altro che scompigliare questo sistema di difesa che invece è molto molto utile. Altra differenza fondamentale da tenere in conto è che mentre i batteri vengono facilmente riconosciuti dalle nostre difese immunitarie, da questo tessuto linfatico, per i virus, e qui vediamo il raffreddore che di solito è virale, è molto più dura per il sistema linfatico, perché di virus ce ne sono per il raffreddore circa un centinaio. Ecco perché anche la famosa vaccinazione contro i ceppi virali del raffreddore molto spesso facilecca, si dice, perché ci sono troppi ceppi di virus e soprattutto si cambiano, sono molto mutevoli, si difendono molto bene, per cui non riesce il nostro sistema immunitario a mettere in memoria le difese contro i virus. A questo punto che cosa fare? Che cosa fare lo vedremo tra un secondo. Allora, dicevamo che cosa fare. Prima cosa, visto che i virus sono così di difficile in qualche modo approccio, cerchiamo di mantenere il nostro organismo in buone condizioni, cioè cerchiamo di avere delle difese immunitarie molto agguerrite. E la migliore difesa a questo punto è il cibo. Vedremo fra un secondo un pochino meglio perché è il cibo, ma per il momento quello che è da tenere conto è che proprio il peggior nemico della gola è la gola. Mi raccomando, nei periodi in cui o state assistendo delle persone che hanno mal di gola o lavorate così a gomito con queste persone e correte il rischio di prendere il contagio, a questo punto cercate di mangiare in modo più regolato possibile. Ricordatevi oltretutto che un eccesso per esempio di proteine e soprattutto un eccesso di calorie in generale può proprio farvi crollare, cioè può innescare la malattia. Ricordatevi sempre che la febbre provoca calorie già di per sé, per cui se voi siete già in una situazione altamente calorica non fate altro che peggiorare la situazione. Ecco perché un tempo si mettevano i malati a digiuno, che era una cosa abbastanza corretta, perché a questo punto si abbassava già di per sé la temperatura. Quali sono i cibi da evitare in modo proprio particolare e specifico? L'eccesso di proteine, abbiamo visto da una parte, l'eccesso di calorie comunque, e alcuni tipi di cibi, che sono soprattutto i dolci. Questo vi dovrebbe fare ristare un attimo le orecchie rispetto ai bambini. I bambini, quando pasticciano un po' troppo, molto facilmente vanno incontro poi a mal di gola e raffreddori, ma soprattutto mal di gola. Per cui l'eccesso di dolce fa male in questi casi, e fa male anche l'eccesso di piccante. Il piccante è un sapore molto molto sano per quanto riguarda la salute dei bronchi, polmoni, le malattie della gola, eccetera. Però l'eccesso, cioè se voi mangiate troppo piccante e mangiate tutti i giorni piccante, indebolite, diciamo, l'energia del vostro polmone e molto più facilmente andate incontro a malattie della gola. Qual è il sapore adatto alla gola a questo punto? Allora, moderatamente dolce, moderatamente piccante, e quando vi farete delle tisane, che vi racconterò durante la prossima puntata per il mal di gola, non vi stupite se queste tisane sono di fondo amaro, perché quando la gola si ammala, il sapore che in qualche modo fa meglio, insomma risulta meglio per combattere i batteri, è proprio l'amaro. Ricordate comunque questo importantissimo collegamento fra gola e intestino. Potrà sembrare strano, ma in realtà proprio da un punto di vista energetico, se vi ricordate, i nostri organi non sono altro che condensazioni di energie, c'è un collegamento energetico, c'è una risonanza energetica tra il colon, che è uno dei nostri, delle nostre vie di escrezione, diciamo di tipo proprio grossolano, e il polmone, i bronchi e la gola, che sono vie di escrezione più sottili, ma sono sempre vie di escrezione. Se noi dimentichiamo queste risonanze energetiche, non riusciremo a curarci. Allora, mi raccomando, cercate di mangiare in modo adeguato, di non far sì che si infiammi il colon, perché altrimenti, come risultato, avrete una sequela di mal di gola. Quali sono gli altri nemici, a parte il cibo, e abbiamo visto l'importanza del cibo? Un nemico contro il quale possiamo fare molto poco, purtroppo, è l'inquinamento atmosferico. E nell'inquinamento atmosferico metto anche il fumo passivo. Il fumo passivo è purtroppo quel fumo che siamo costretti a inalare perché ci sono delle persone così poco educate da un punto di vista sanitario e anche da un punto di vista civile che ci obbligano ad inalare le sigarette che loro stessi fumano. Ecco, questi sono due elementi che fanno molto molto male alla gola. Contro questi due nemici abbiamo un ottimo amico invece, che è la vitamina C, che è proprio uno specifico. Ricordate, vitamina C naturale, e faremo a piedi di trasmissione, insomma una piccola lista, di nuovo vi ricorderò dove potete trovare la vitamina C naturale, ma la vitamina C comunque è utilissima per l'inquinamento atmosferico, perché tutti noi sappiamo, abbiamo sentito perlomeno nominare, il monossido di carbonio, che è il risultato del piombo, no? Delle automobili. La vitamina C fa sì che nel nostro sangue avvengano delle trasformazioni chimiche attraverso le quali noi trasformiamo il monossido di carbonio in biossido di carbonio, che è molto meno tossico per il nostro organismo. Oltretutto la vitamina C ossigena il sangue, che è molto molto importante a questo punto, naturalmente, visto che noi respiriamo un'aria che di ossigeno ne ha abbastanza poco. Da ricordare a proposito del fumo, e questo non mi stancherò di ripetere, che è molto importante che noi abbiamo buoni tassi di vitamina C nel nostro plasma sanguigno, e che basta un pacchetto di sigarette al giorno perché ci sia una caduta di vitamina C nel sangue di tra il 25 e il 40% secondo la salute del soggetto. Mi raccomando, tenetene conto, perché soprattutto se siete in una fase in cui ci sono molte facilità, molte possibilità che prendiate un contagio di mal di gola, almeno a questo punto evitate il fumo, evitate di fumare. Un altro dei nemici della gola, per quanto strano possa sembrare, è l'aspirina. L'aspirina non fa altro che abbassare l'infiammazione. Cioè, se voi avete un raffreddore e prendete l'aspirina, per esempio il naso in linea di massima smette di colare un pochettino. Il fatto che il naso coli è un indice molto preciso che i tessuti si sono infiammati, ma questo è giusto, nel senso che se il tessuto non si infiamma, noi non riusciamo a mobilizzare, a chiamare a soccorso i leucociti, e credo che i leucociti sappiate tutti cosa sono, sono questi questa specie di esercito di difesa che noi abbiamo nell'organismo. Allora, l'aspirina fa sì che i tessuti non si infiammino, a questo punto i leucociti rimangono tutti in caserma e noi non riusciamo a mettere in preallarme o in allarme il nostro sistema immunitario. Dopo un po' che noi non usiamo il nostro sistema immunitario si addormenta del tutto e non funziona più. Vediamo, come dicevo, quali sono le fonti naturali di vitamina C. Mi raccomando, durante i periodi di possibile contagio di mal di gola già in atto e anche di raffreddore, perché la vitamina C, abbiamo detto che per i virus l'antibatterico non funziona, però bisogna rinforzare le difese organiche, cioè bisogna metterci in grado di combattere i virus. La vitamina C è un ottimo rinforzante delle difese organiche. Lo troviamo naturalmente negli agrumi e vi ricordo ancora una volta che la vitamina C non si trova o si trova in piccoli quantitativi nel succo degli agrumi, si trova invece nella parte interna, un po' stopposa, dell'agrume, che a questo punto non va buttata, e nella parte bianca della polpa. La trovate nei pomodori, nei broccoli, nell'uva e, mi raccomando, prendete nota, la trovate negli integratori alimentari che sono la rosa canina da una parte e il germe di grano. Il germe di grano, oltre a essere ricco di vitamina C, è ricco anche di altre vitamine che sostengono bene le difese organiche, come la vitamina E e la vitamina A. E la rosa canina è invece molto particolare perché è ricchissima, soprattutto l'olio di rosa canina, è ricchissimo di vitamina C naturale e soprattutto per i bambini devo dire che i risultati sono veramente brillanti, cioè si riesce a sconfiggere un brutto raffreddore in tempi piuttosto brevi. Siccome però il segreto è quello di prendere questa sintomatologia fin dall'inizio, come dicono alcuni tipi di pubblicità, mi raccomando, ai primi sintomi di raffreddore prendete della vitamina C naturale e soprattutto prendete dell'olio di rosa canina, in genere viene venduto in forma di gelule, e questo contribuirà al fatto che voi non riuscirete neanche ad arrivare al raffreddore, cioè i sintomi recederanno e voi in 2-3 giorni vi sentite bene di nuovo. Allora, cosa fare? Se vi sentite i primi sintomi di un raffreddore, prendete della rosa canina. A questo punto tutto dovrebbe andare bene. Se siete un pochino troppo avanti nel processo e non riuscite a bloccare il processo tossico, a questo punto molto facilmente arriverà la febbre, arriverà anche il mal di gola. E a questo punto arriverà il momento della propolis. Propolis, da una parola greca che vuol dire a difesa della città, siccome nelle città purtroppo ci stiamo noi, a difesa del nostro corpo. In realtà questa etimologia viene dal fatto che, naturalmente, ricordatevi sempre che i prodotti che la natura ci offre non sono stati fatti per noi, sono stati fatti per gli animali, per la natura stessa, insomma. Cioè le api non producono la propolis per noi, naturalmente, la producono per loro e vedremo perché le api producono la propolis per loro. Per cui, quando dico propolis, dico prodotto a difesa della città delle api. Allora, qual è la stagione di raccolta della propolis? Dal punto di vista delle api, naturalmente, non dal nostro punto di vista che andiamo in un negozio e compriamo la propolis, o in farmacia o in erboristeria. La stagione di raccolta è nella primissima primavera e nella tarda estate, quando le api non sono troppo occupate a raccogliere il polline. Comunque le api raccolgono la propolis in modo molto simile, la mettono nelle tasche da polline e prima di metterla nelle tasche da polline la insalivano. La masticano e durante questa fase c'è la trasformazione in quel prodotto che noi chiamiamo propolis. Allora, da dove la raccolgono? La raccolgono, attenzione perché questo è un dato abbastanza importante, dai germogli, dalle resine della corteccia e dal rivestimento viscoso di alcuni pollini. Alcuni alberi sono particolarmente presi di mira, sono i pini, gli abeti, i pioppi, le betulle, i castagni o le querce, i salici, insomma tutti alberi abbastanza un grosso fusto, ad alto fusto. Perché dicevo che questo è un dato importante? Perché ho detto gemme e ho detto resine. Se vi ricordate, abbiamo detto che esistono, da un punto di vista naturale, dei prodotti che si chiamano gemmoterapici, fra dei prodotti naturali e vegetali raccolti dalle gemme, che poi vengono venduti e conservati in un veicolo di glicerina, che servono soprattutto per rinforzare le difese organiche. Mentre quando vi ho parlato degli oli essenziali, vi ho ricordato che molto spesso sono prodotti di tipo resinoso e hanno una funzione antibatterica molto molto potente. Ecco, la propolis è molto particolare perché unisce la capacità di risvegliare le nostre difese organiche e di riequilibrarle a una buonissima capacità antibatterica, al punto tale che funziona molto bene, qualcuno di voi magari ci è passato, anche nel caso della salmonellosi intestinale o delle Escherichia coli, che sono due problemi abbastanza grossi dell'intestino che in genere si trattano con antibiotici potenti. In linea di massima la propolis sconfigge questi due tipi di batteri, per cui è un prodotto di tipo antibatterico piuttosto potente. L'utilizzo della propolis ci arriva da molto lontano, cioè si utilizzava molto prima probabilmente degli egiziani, le notizie ci sono arrivate dagli egiziani comunque, che la usavano per mummificare i cadaveri. E le api in realtà lo fanno da tempo immemorabile, perché quando un insetto estraneo entra nell'alveare e viene ucciso, la propolis poi serve per far sì che il corpo dell'insetto estraneo non entri in putrefazione e a questo punto non porti guai all'alveare. Interessantissimo il dato che in tutto l'Estremo Oriente la propolis veniva usata soprattutto e anche per i bambini, e a questo punto se ne faceva un impiastro che veniva posto nella zona o sulla zona ombelicale. Questo è un dato veramente molto interessante, perché vi riporta di nuovo a quel collegamento intestino, soprattutto colon e polmone, che noi abbiamo ampiamente dimenticato e che invece ci viene da tradizioni antichissime che sono chiaramente molto valide ancora oggi. Al punto tale che se voi avete dei bambini che fanno delle sequele terribili di mal di gola, il mio consiglio è quello di tenere l'ombelico di questi bambini sempre unto con un pochino o di olio di ricino se il bambino ha superato i 3 anni, o di olio di mandorle se il bambino è sotto i 3 anni, anche se sono proprio lattanti, con l'olio di mandorle va benissimo, perché a questo punto c'è un'azione disinfiammante intestinale che favorirà il benessere della gola. Dicevamo che le proprietà della propolis sono fondamentalmente antibatteriche, cioè funzionano contro i batteri, ma la propolis è anche un buon antimicotico, cioè funziona contro i funghi, e un antiossidante e antirrancidente, al punto tale che oggi si stanno facendo degli studi, visto che le proprietà della propolis sono state confermate da tutta una serie di studi molto importanti da un punto di vista farmacologico, chimico, clinico. Dicevo, si sta studiando il mezzo di sostituire gli antiossidanti di sintesi che si mettono nei cibi con propolis, che dovrebbe funzionare piuttosto bene ed è un prodotto molto più naturale. Visto che questo prodotto funziona soprattutto come antibatterico, però per quanto riguarda questa trasmissione, dovrei a questo punto darvi le dosi e i modi con i quali usare la propolis nel caso voi abbiate un mal di gola. Credo comunque che ci siamo dilungati, cioè io purtroppo mi sono dilungato un po' troppo, per cui quello che posso fare è darvi appuntamento alla prossima trasmissione, che sarà comunque sulle malattie della gola, e vi lascio un attimino in suspense per quanto riguarda le dosi, e soprattutto ricordate, tanto per migliorare ancora la suspense, che di propolis ce ne sono 2 o 3 tipi come formulazione, per cui è molto necessario che prima di acquistarla ascoltiate la prossima trasmissione. Potete, se avete dei dubbi, scrivere alla nostra casella postale, non dimenticatelo. Se posso vi risponderò per lettera, sicuramente vi risponderò in trasmissione. E con questo io vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro che da qui alla prossima trasmissione non prendiate un mal di gola, mi raccomando, altrimenti la prossima volta vi darò le dosi per l'assunzione della propolis, e nel frattempo, augurandovi una buona settimana, mi auguro di trovarvi tutti alla prossima trasmissione.
RKC vi ha presentato
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.